I maltrattamenti e gli abusi sui minori. Definizione di un fenomeno. Un podcast realizzato in collaborazione con il centro specialistico Il Faro per l'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Bologna. Il podcast che state ascoltando è realizzato in collaborazione con il centro specialistico Il Faro e si rivolge prevalentemente a chi svolge le professioni infermieristiche. Dal 2019 il centro specialistico Il Faro è afferito all'unità operativa della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza, dell'unità operativa complessa psicologia territoriale istituita nell'ambito della riorganizzazione del Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna. Con l'equipe sanitaria e giuridica del centro affronteremo il tema della violenza e dell'abuso sui minori nell'ottica di fornire alcuni strumenti di lavoro per capire come riconoscere il fenomeno, individuarlo e su quali siano gli strumenti per intervenire qualora ci si trovasse in sua presenza. Il fenomeno è complesso e per sua natura presenta molteplici facce. Richiede dunque un approccio complessivo nell'essere affrontato. Per questo, l'equipe sanitaria e giuridica del Faro ci accompagnerà nell'individuare le diverse prospettive da cui guardare al problema, medico, psicologico, neuropsichiatrico, ma anche giuridico. Saranno con noi la dottoressa Laura Massi, coordinatrice e psicologa, la dottoressa Sandra Maria Elena Nicoletti, psicologa, la dottoressa Roberta Nocella, psicologa, il dottor Renzo Chierardi, neuropsichiatra infantile, la dottoressa e pediatra Annalisa Bastelli e l'avvocato Dario Vinci. Insieme a loro ci addentreremo nei diversi aspetti da prendere in considerazione quando da professioniste e professionisti delle scienze infermieristiche ci troviamo in presenza di questo fenomeno complesso e drammatico. Prima di partire con le interviste, però, abbiamo preparato una scheda per inquadrare la vastità del fenomeno nel mondo e in Italia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per maltrattamento all'infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere. Il fenomeno colpisce ogni anno direttamente milioni di persone nel mondo. L'UNICEF stima che circa 40 milioni di bambini di età inferiore ai 15 anni soffra di abuso o trascuratezza. 2 milioni di bambini sono coinvolti in pornografia o prostituzione. 300.000 sono utilizzati come soldati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che circa 53.000 bambini muoiano ogni anno per crimini violenti. Le diverse forme di abuso sessuale coinvolgono almeno 78 milioni di minori di 18 anni di genere maschile, che sono il 7% del totale, e 150 milioni di minori di genere femminile, il 14% del totale. 300 milioni di bambini tra i 2 e i 4 anni nel mondo subiscono regolarmente violenze dai propri familiari o tutori. 250 milioni di questi sono puniti in modo fisico, circa 6 su 10. Le punizioni corporali violente sono ritenute da più di 1 miliardo di genitori o tutori al mondo come necessarie per crescere ed educare i figli, nonostante siano in contrasto con le norme di sviluppo della persona e producano danni morali e fisici, ma sono vietate solo in 60 paesi al mondo. E per quanto riguarda l'Italia? La seconda indagine nazionale Terre des Hommes CISMAI prende in esame alcuni dei dati del 2018. Su 7.900 comuni italiani, sono solo 209 quelli presi in esame. Dunque, nel 3% dei comuni italiani, su 1.000 bambini residenti, 45 sono seguiti dai servizi sociali e 193 sono vittime di maltrattamento e abuso. Potenzialmente, e con le dovute proporzioni, in Italia ci sono 6.000 minori vittime di maltrattamento e abuso. Sempre su un campione di 1.000 bambini residenti presi in carico dai servizi sociali, il 40,7% è vittima di patologia delle cure, il 32,4% di violenza assistita, il 14,1% di maltrattamento psicologico, il 9,6% di maltrattamento fisico e il 3,6% di abuso sessuale. Pur essendo molto diffusa, la violenza sui minori è difficilmente rilevabile, sia per meccanismi culturali di minimizzazione e negazione del fenomeno, sia perché si caratterizza per verificarsi prevalentemente all'interno della famiglia, col forte rischio di restare invisibile, ampliando e cronicizzando i danni sul piano fisico e psicologico delle vittime. Abbiamo con noi ora la dottoressa Sandra Maria Elena Nicoletti, psicologa del centro specialistico Il Faro. Dottoressa, abbiamo appena sentito quanto incide a livello di numeri il problema dell'abuso e del maltrattamento dei minori nella nostra società, ma i numeri non sono sufficienti a definire la portata del fenomeno, sia rispetto alle vittime, sia rispetto al benessere e alla salute della comunità. Può aiutarci a definire come il maltrattamento sia un problema di salute pubblica?
I ricercatori in campo medico sono arrivati a riconoscere che gli eventi infantili, come l'abuso e il trauma relazionale, hanno effetti profondi e duraturi, sia sui sistemi neuroregolatori che mediano le malattie mediche, sia sul comportamento, dall'infanzia fino all'età adulta. L'imponente lavoro di Fellitti e colleghi condotto nel 1998 ha avuto un forte impatto sul pensiero attuale riguardante le ripercussioni a lungo termine del trauma precoce e di altre avversità sulla salute sia fisica che mentale. Esperienze come abusi fisici, abusi emotivi, abusi sessuali, assistere a violenza domestica, l'essere abbandonati, convivere con un dipendente patologico, trascuratezza fisica ed emotiva vengono definite esperienze sfavorevoli dell'infanzia, dall'inglese Adverse Childhood Experience. Si tratta spesso di esperienze non isolate che possono durare a lungo e sono associate con mortalità, disabilità come malattie croniche di tipo cardiovascolare, polmonare ed epatico, depressione e altre forme di malattie mentali, obesità, abuso di alcol, sigarette e droghe. Come scrive Fellitti, molti dei nostri più incurabili problemi di salute pubblica sono il risultato di comportamenti compensatori, come fumo, iperalimentazione, promiscuità sessuale e uso di alcol e droghe, che forniscono un immediato sollievo parziale dei problemi emozionali causati da esperienze traumatiche infantili. Gli eventi traumatici nell'infanzia possono essere infatti emotivamente dolorosi o angoscianti e possono avere effetti che persistono per anni. Queste esposizioni portano all'attivazione prolungata del sistema di risposta allo stress o stress cronico e possono interrompere il sano sviluppo del cervello, influenzare lo sviluppo sociale, compromettere il sistema immunitario, possono portare all'abuso di sostanza e ad altri comportamenti non salutari. I bambini che crescono in queste condizioni spesso fanno fatica ad imparare, a completare la scolarizzazione, sono a maggior rischio di essere coinvolti in atti criminali e violenze, fanno spesso uso di alcol o droghe e sono coinvolti in altri comportamenti a rischio per la salute.
Addentriamoci ora nel provare a conoscere meglio il tema del maltrattamento e abuso. Quali sono le categorie e le definizioni che ci possono aiutare a orientarci nella comprensione del fenomeno?
Il maltrattamento e abuso può esprimersi in maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, violenza assistita, abuso sessuale, abuso online, patologia delle cure e inoltre per la rilevanza che ha a livello di relazione tra pari, bullismo e cyberbullismo. Per maltrattamento fisico si intende ricorso sistematico alla violenza fisica, come aggressioni, punizioni corporali o gravi attentati all'integrità fisica, alla vita del bambino adolescente e alla sua dignità. Questo include il colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare, soffocare. Gran parte della violenza a danno di minori dentro le mura domestiche viene inflitta con lo scopo di punire. Per maltrattamento psicologico si intendono i comportamenti e le frasi che si configurano come pressioni psicologiche, ricatti affettivi, minacce, intimidazioni, discriminazioni, indifferenza, rifiuto, volti a provocare umiliazione, denigrazione e svalutazione in modo continuato e duraturo nel tempo. È una forma molto insidiosa di violenza perché è difficilmente rilevabile e può essere associata ad altre forme di maltrattamento. Per violenza assistita si intende il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte e minori. Si include l'assistere alle violenze messe in atto da minori o su altri membri della famiglia, gli abbandoni e maltrattamenti ai danni di animali domestici. Il bambino può fare esperienza di tali atti direttamente quando avvengono nel suo campo percettivo oppure indirettamente quando ne ha conoscenza o ne percepisce gli effetti. Per abuso sessuale si intende ogni situazione in cui il bambino sia tratto a espressioni sessuali alle quali, in ragione della sua giovane età, non può liberamente acconsentire con totale consapevolezza o che violino radicati tabù sociali. Sono incluse le più sfumate manifestazioni seduttive ed erotizzate che il bambino non può comprendere e decodificare. A seconda del rapporto esistente tra il bambino e l'abusante, l'abuso sessuale può suddividersi in intrafamiliari, attuato da membri della famiglia nucleare o allargato, perifamiliare, attuato da persone conosciute dal minore, comprese quelle a cui è affidato per ragioni di cura ed educazione, ed extrafamiliare, se l'abusante è una figura estranea all'ambiente familiare e al minore. Le due forme, intrafamiliare e perifamiliare, sono le più frequenti. Una particolare tipologia di abuso sessuale è rappresentata dallo sfruttamento sessuale e il comportamento di chi percepisce denaro o altre utilità da parte di singoli o di gruppi criminali organizzati finalizzato all'esercizio di pedopornografia, prostituzione minorile e turismo sessuale. Per abuso online si intende ogni forma di abuso sessuale su minori perpetrata attraverso internet e la documentazione di immagini, video, registrazioni di attività sessuali esplicite, reali o simulate. L'abuso può prendere l'avvio da diverse situazioni, come l'adescamento su internet, l'induzione a guardare pornografia per adulti, induzione alla produzione di foto o video erotiche, adescamento su internet a scopo di incontri sessuali offline, servizio di sesso online o offline remunerati in seguito all'aggancio online. Con il termine bullismo si definiscono quei comportamenti offensivi e o aggressivi che un singolo individuo o più persone mettono in atto ripetutamente nel corso del tempo ai danni di una o più persone con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sulla vittima. La differenza tra le normali dispute tra bambini o adolescenti e gli atti di bullismo veri e propri consiste nella predeterminazione e nell'intenzionalità, nella ripetitività nel tempo, nello squilibrio di potere tra il bullo e la vittima, con l'affermazione della supremazia del bullo sulla vittima in termini di età, forza, fisica, numerosità. Vi sono diverse forme di bullismo a seconda del tipo e dell'intensità del comportamento aggressivo, fisiche, verbali, indirette, attraverso la manipolazione sociale che consiste nell'usare gli altri come mezzi piuttosto che attaccare la vittima in prima persona, ad esempio i pettegolezzi fastidiosi e offensivi, oppure l'esclusione sistematica di una persona dalla vita del gruppo. L'uso improprio delle nuove tecnologie per colpire intenzionalmente persone indifese è stato definito cyberbullismo. In inglese, si definisce cyberbullying. Esso descrive un atto aggressivo, intenzionale, condotto da un individuo o un gruppo usando varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può facilmente difendersi.
L'aggressore può agire nell'anonimato e può diffondere le offese attraverso il web, raggiungendo un pubblico potenzialmente illimitato.
Dopo aver scandagliato il fenomeno dal lato psicologico e di impatto sulla salute pubblica, siamo ora con la dottoressa Annalisa Bastelli, che è pediatra e si occupa dei temi di maltrattamento e abuso. Con la dottoressa vorremmo affrontare il tema degli indicatori che ci aiutano, dal punto di vista medico, a riconoscere di trovarsi in presenza di una vittima di maltrattamenti. Dottoressa, a cosa dobbiamo prestare particolarmente attenzione da operatori delle professioni infermieristiche?
Sicuramente dobbiamo prestare attenzione ai segni fisici di maltrattamento e abuso, che possono essere i primi indicatori di sospetto. Questi variano in base all'età del bambino e al grado di autonomia del movimento. Ne consegue che ecchimosi, contusioni e fratture devono sempre essere indagate per escludere un sospetto maltrattamento. Le stesse lesioni in bambini che hanno iniziato a muoversi autonomamente possono essere frequenti sulle superfici esposte, come fronte, mento, superfici estensorie di braccia e gambe, ma saranno molto più inusuali in altre sedi più nascoste e protette.
Cosa e quali possono essere gli elementi sentinella sul piano fisico e su quello psicologico che ci aiutano a riconoscere il fenomeno?
Possiamo dire che le lesioni cutanee sono i reperti più frequenti. I segni cutanei sono spesso impercettibili, ad esempio un piccolo livido, pettecchie sul viso o sul collo, ma i reperti più gravi invece possono comprendere impronte delle mani o segni ovali di dita causati da schiaffi, da prese, da scuotimenti, ecchimosi lunghe a fascia causate ad esempio da frustate con cintura, ecchimosi sottili arcuate causate da frustate con elastico, oppure multiple e piccole ustioni rotonde causate da sigarette, o ancora scottature simmetriche agli arti superiori o inferiori o tra i glutei causate da immersione intenzionale, o impronte di morsi, o cutei spessita o cicatrici agli angoli della bocca causate da imbavagliamento, oppure alopecia a chiazze con lunghezza dei capelli variabile causata da strappamento dei capelli. Fratture altamente indicative di abuso fisico sono le classiche lesioni metafisarie, di solito causate nello scuotere un neonato o un bambino piccolo o nel trazionarne un arto, le fratture costali anche e le fratture dei processi spinosi vertebrali. Le fratture più frequentemente associate ad abuso fisico comprendono fratture del cranio, delle ossa lunghe e delle costole. E nei bambini con meno di un anno di età, circa il 75% delle fratture è inflitto da altri. In alcuni casi si verificano alterazioni del comportamento brusche o estreme. Possono svilupparsi aggressività o al contrario isolamento, come anche fobie o disturbi del sonno. E alcuni bambini vittime di abusi sessuali agiscono in modi che sono sessualmente inappropriati per la loro età.
E infine le chiediamo, come si arriva a una diagnosi di maltrattamento e abuso?
Allora, il primo passo nel processo di valutazione di un caso di sospetto maltrattamento è un'anamnesi medica che comprenda una storia degli eventi che deve essere ottenuta dai bambini se sono in grado di fornirla e dai loro caregivers in un ambiente rilassato. Domande con risposte aperte, ad esempio puoi dirmi che cosa è successo, sono particolarmente importanti in questi casi. In seguito, l'esame obiettivo, che comprenda l'osservazione delle interazioni tra il bambino e i tutori, quando possibile, ci fornirà altri elementi utili. La documentazione dell'anamnesi e dell'esame obiettivo deve essere completa e accurata per quanto possibile, includendo la registrazione di citazioni esatte della storia e fotografie delle lesioni. Spesso non è chiaro dopo la valutazione iniziale se l'abuso si è verificato. In tali casi l'obbligo di segnalazione di sospetto abuso consente alle autorità e agli assistenti sociali di indagare. Se la loro valutazione conferma l'abuso, possono essere effettuati adeguati interventi legali e sociali.
Quando mio padre diventò padre, era solo un ragazzo. E nel suo torace ancora s'allungava quel filo d'erba che scorre nelle vene puledre di un giovane che ancora pensava le cose da ragazzo e faceva come un ragazzo la vita del ragazzo. Quando mio padre diventò padre, era come la coda di un cane che non aveva deciso come stare, girava senza dove, girando per girare, e tremava la notte quando in cielo ci andavan le stelle a luminare. Era che non sapeva ancora niente e voleva tutto. Era che non doveva ancora niente e si prendeva tutto. Era che era solo un ragazzo, ragazzo in tutto. Quando mio padre mi spezzò il timpano come un pane, era solo un ragazzo che voleva iniziare la domenica con il suo giornale, il giornale di giovedì, del giovedì di un mese prima. Lo cercava per un articolo di cui aveva voglia, una voglia come che ti viene di ballare, un bisogno di voglia che ho tradito, un bisogno che ho arrestato, come ad averci spento musica. In quel giovedì, per un paio d'ore l'ho cercato, mentre mio padre faceva colazione, mentre la domenica si pigliava il mondo in casa, mentre mio padre era in bagno. Ma quel giovedì lì, il giovedì di cui aveva voglia mio padre, quel giovedì di un mese prima, non l'ho mai trovato. Perché quando mio padre spezzò il mio timpano come fosse una rosetta, era invisibile e solo come un ragazzo, scavato da un amore arrabbiato, era solo un ragazzo a cui andava di leggere un giovedì che sognava qualcosa a metà tra la luna e l'antimateria, tra il binario asciutto della sua orbita e il riscatto immediato da quella forzata miseria che obbliga alla traiettoria persino un razzo, che lega il gesto di una mano al cuore assassino di un ragazzo. Questo podcast è stato realizzato nel 2023 per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna. Per saperne di più, visita www.ordineinfermieribologna.it. Le poesie elette sono di Guido Celli, dai libri Era solo un ragazzo, Specchio sorella, Madre materno, editi dalla casa editrice Sensibili alle foglie. I testi, la voce e il montaggio sono di Flavia Tommasini.